Bene amici, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior in lingua italiana per il mondo. Certamente dalla cabina di regia vi saluta anche Gloria Sarmiento, chi vi parla Cielo Ayala vi saluta con l'augurio di una bellissima giornata, una bellissima settimana. Oggi una puntata speciale, certamente con delle notizie, interviste e il radiogiornale che, ecco, con i titoli comincia. Alberto Fernandez pronto a normalizzare le relazioni diplomatiche con il Venezuela. Il governo argentino annuncia misure di sostegno dei settori più deboli. Il Fondo Monetario Internazionale migliora stime di crescita argentina più 4% nel 2022. Viaggio del ministro degli esteri dell'Argentina, destinazione Italia e India. Sfruttamento del vaccino offshore in Tierra del Fuego prorogata fino al 2041. Ed ecco le notizie. Il presidente dell'Argentina Alberto Fernandez ha annunciato di voler ristabilire le piene relazioni diplomatiche con il Venezuela come primo passo per l'avvio di un programma di fratellanza a livello latinoamericano coordinato attraverso la Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi, CELAC. Lo ha dichiarato durante una conferenza stampa al termine dell'incontro tenuto ieri a Buenos Aires con l'omologo dell'Ecuador, Guillermo Lasso. Secondo Fernandez, il Venezuela ha passato un momento difficile e molti dei problemi del paese si sono attenuati con il tempo, anche grazie all'intervento dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet. Stiamo vedendo come anche grazie agli accordi ottenuti dal gruppo di contatto, come il Venezuela abbia registrato dei progressi in materia di processo elettorale e crediamo che sia arrivato il momento di aiutare il paese, ha aggiunto. Il presidente argentino ha quindi affermato che dobbiamo fare in modo che il Venezuela torni a funzionare normalmente e che anche i venezuelani che sono emigrati possano tornare a stare nella loro patria. Nulla è più ingiusto che essere obbligati a lasciare la propria terra e cercare il futuro da un'altra parte, ha detto. Le relazioni dei due paesi sono gestite a livello diplomatico dagli incaricati d'affari delle rispettive ambasciate fin dall'insediamento in Argentina del governo conservatore di Mauricio Macri. Nel 2017 Buenos Aires ha aderito al gruppo di Lima, nato con l'obiettivo di trovare una via d'uscita dalla crisi in Venezuela attraverso il sostegno esplicito all'oppositore Juan Guaidó, autoproclamatosi presidente. Con il ritorno nel 2019 di un governo di centrosinistra con Alberto Fernandez, l'Argentina è uscita dal gruppo di Lima, aderendo invece agli sforzi del denominato gruppo di contatto internazionale. Il governo Fernandez ha comunque avallato le denunce contenute nei rapporti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite, guidato da Bachelet, sugli abusi e le violazioni dei diritti umani commesse in Venezuela. Il governo argentino annuncia misure a sostegno dei settori più deboli. Il governo del presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato l'introduzione di nuove misure a favore dei settori più deboli della società colpiti dall'elevato livello dell'inflazione attestato ad oltre il 50% annuale secondo le ultime stime. Si tratta di un bonus di 18.000 pesos, 150 euro circa, diviso in due quote destinato ai lavoratori autonomi che dichiarano il minimo imponibile e di un bonus di 12.000 pesos, 100 euro circa, per i pensionati che percepiscono la pensione minima. Si tratta di misure necessarie per evitare che l'impatto dell'inflazione nel primo trimestre si ripercuota sulle tasche dei settori più vulnerabili, ha dichiarato Fernandez. Il ministro dell'economia, Martin Guzman, ha annunciato da parte sua che tali misure verranno finanziate attraverso una nuova tassa straordinaria ai redditi eccezionali maturati con lo shock dei prezzi. A marzo, riferisce l'Istituto Nazionale di Statistica e Censimenti, l'inflazione in Argentina è stata del 55,1%, il valore più alto da maggio del 2019, quando il paese registrò un picco del 57,3%. La variazione mensile, con un più 6,7% rispetto a febbraio, è invece la più alta degli ultimi 20 anni, superata solo dal 10,4% rilevato ad aprile del 2002. A spingere al rialzo l'indice di marzo sono state le voci del paniere relative all'educazione, più 23%, abbigliamento, più 10,9%, servizi di base, più 7,7% e alimenti, più 6,6%. Il forte incremento dell'inflazione ha spinto la Banca Centrale ad aumentare il tasso ufficiale di sconto di 250 punti base, portandolo al 47%. La Banca Centrale ritiene che il livello del TUS, cioè il tasso ufficiale di sconto, rimanga compatibile con lo stimolo agli investimenti e alla produzione e prevede un raffreddamento dell'inflazione nei mesi di maggio e giugno. Il Fondo Monetario Internazionale migliora le stime di crescita argentina più 4% nel 2022. L'economia dell'Argentina crescerà del 4% nel 2022 e del 3% nel 2023. Lo scrive il Fondo Monetario Internazionale nel rapporto sulle prospettive economiche mondiali di aprile pubblicato. La stima relativa all'anno in corso segna un ulteriore miglioramento di un punto percentuale rispetto alla previsione fatta a gennaio. L'organizzazione con sede a Washington ha previsto inoltre per il 2022 un'inflazione finale del 48% inferiore a quella registrata a marzo del 55% e soprattutto a quella proiettata dagli analisti privati che stimano un indice finale del 60%. Per il 2023 l'inflazione, secondo il Fondo Monetario, dovrebbe scendere al 43,5%. Il conto delle partite correnti è stimato invece con un attivo dello 0,5% nel 2022 e dello 0,4% nel 2023. In leggero miglioramento anche la disoccupazione, che dopo aver chiuso al 9,3% nel 2021 è stimata al 9,2% nel 2022 e al 8,1% nel 2023. Per il fondo l'economia dell'America Latina e Caraibi, esposta alle impennate dell'inflazione e a condizioni più strette del credito, chiuderà il 2022 con una crescita del 2,5%. La stima in aumento di un decimo di punto rispetto a quella elaborata a gennaio scorso è identica a quella fatta per il 2023. Il pronostico odierno, dopo la crescita del 6,8% registrata nel 2021, risponde al taglio delle prospettive di crescita negli Stati Uniti ed in Cina e di mezzo punto percentuale sotto alla stima elaborata dal fondo ad ottobre scorso, quando le tensioni in Ucraina erano ancora lontane. Pur se meno a contatto con l'Europa rispetto a quelle di altre regioni del mondo, l'attesa è che le economie dell'America Latina e i Caraibi siano esposte all'inflazione e agli aggiustamenti della politica monetaria. Il fondo sottolinea inoltre il rischio che gli aumenti dei prezzi dell'energia e degli alimenti possano aumentare significativamente i rischi di conflitti sociali, rimanendo inoltre attento il ciclo di aumenti del tasso di sconto intrapreso con decisione dalle banche centrali del Brasile, Messico e l'Argentina. Un po' di musica ora con questa bellissima canzone storica, perché non dirlo, di Palito Ortega, La Casa del Sol Naciente.
¿Por qué? estás y me arrepiento no haberte preguntado al fin. ¿Por qué me negaste ese tiempo que contigo no pude
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene amici, continuiamo con delle notizie qui nel nostro programma su Radio Diffusione Argentina all'Exterior. Viaggio del ministro degli esteri dell'Argentina, destinazione Italia e India. Il ministro degli esteri Santiago Cafiero sarà oggi in Italia per una serie di attività che culmineranno venerdì 22 a Roma con un incontro con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. L'agenda di incontri a Roma prevede riunioni anche con rappresentanti della Confindustria italiana e un'udienza privata con Papa Francesco. In precedenza, mercoledì, Cafiero si è riunito a Milano con il responsabile delle relazioni internazionali della regione Lombardia, Alan Rizzi, e giovedì 21 a Venezia. L'inaugurazione del padiglione argentino della Biennale d'Arte, il viaggio ufficiale del ministro argentino, proseguirà con una seconda tappa in India a partire da domenica 24. A Nuova Delhi, Cafiero terrà un incontro con il ministro degli esteri Subramaniam Jayashankar. Al centro dei colloqui, l'inizio di colloqui per la creazione di un foro di cooperazione tra la comunità degli Stati latinoamericani e dei Caraibi, cioè la CELAC, e l'India, con l'obiettivo di rafforzare il dialogo extraregionale dell'istanza regionale oggi presieduta dall'Argentina. Nella giornata di lunedì 25, Cafiero parteciperà all'inaugurazione della 7ª edizione del dialogo Raisina, principale conferenza in materia di geopolitica e geoeconomia, dove, martedì 26, esporrà in un pannello su energia. Mercoledì 27 il ministro sarà invece a Mumbai per una visita alla fabbrica di radioisotopi costruita dall'azienda statale Invap Argentina, certamente, e per una riunione con la Confindustria locale. sfruttamento vaccino offshore in Tierra del Fuego, prorogato fino al 2041. Il governo dell'Argentina ha prorogato per 10 anni, a partire dal 1 maggio 2031, la concessione per lo sfruttamento di idrocarburi a 3 società private sulla superficie del bacino marino australe. Parallelamente è stato approvato un piano di investimenti da 700 milioni di dollari. È quanto si legge in un decreto pubblicato in settimana sulla Gazzetta Ufficiale, dove viene ufficializzata la proroga a favore delle società Total Austral Argentina, Wintershall Dea Argentina, ciascuna con il 37,5% dei diritti di sfruttamento, e a Pan American Sur, proprietaria del 25%. La concessione corrisponde alla denominata Area 1 del bacino australe nella provincia meridionale di Tierra del Fuego, con una superficie di 1.948.000 km². Obiettivo del governo, si legge nel decreto, è quello di garantire lo sviluppo degli investimenti e un flusso di produzione di almeno 20 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. La richiesta di proroga era stata avanzata dalle società concessionarie per avere un orizzonte temporale più lungo, data la complessità e gli alti costi dello sfruttamento degli idrocarburi offshore. Il provvedimento ha inoltre approvato il piano di investimenti presentato dalle 3 società per il periodo di proroga della concessione di sfruttamento, con un importo complessivo di 700 milioni di dollari, fissato anche in 15,27 milioni di dollari l'importo del bonus di proroga, che deve essere depositato entro i prossimi 90 giorni lavorativi dalle società, in base alla loro percentuale di partecipazione. Il decreto stabilisce infine che le 3 società pagheranno allo Stato argentino il 15% a titolo di royalties sulle vendite degli idrocarburi estratti dai lotti dell'area 1. Devo fare una correzione: la superficie dell'area 1 è di 1948,57 km². La musica ora con un po' di tango, Astor Piazzolla, Roberto Goyeneche, con questa canzone, questo tango, La ultima curva.
Lástima abandonar mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tener razón, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he herido, y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, ya sé que te lastimo, llorando mi sermón divino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cérrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso. ¿No ves la pena que me he herido? Y hablan gente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla, bandoneón y busca en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Molto bene, ancora delle notizie dell'attualità argentina. Il ministro Guzmán ha affermato che si lavora con il Brasile a stretto contatto per rispondere a crisi globali. Il ministro dell'economia dell'Argentina, Martín Guzmán, ha dichiarato che l'Argentina e il Brasile stanno lavorando a stretto contatto per dare un contributo significativo alla soluzione della crisi globale dell'energia e della sicurezza alimentare. Lo ha dichiarato nel corso dell'intervento alla riunione dei rappresentanti dei mercati emergenti del G20 tenuta a Washington nel quadro degli Spring Meetings del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale, dove pure ha invitato il mondo a prestare attenzione a ciò che sta accadendo nel nostro continente. La guerra in Ucraina ha conseguenze per l'energia, le materie prime e le catene di approvvigionamento, ha detto Guzmán, sottolineando che ci sono settori che registrano un profitto inaspettato. Come comunità globale dobbiamo trovare il modo di attuare politiche che consentano alle nostre società di non affrontare uno shock molto regressivo, perché se non lo facciamo vedremo conseguenze a lungo termine sia a livello sociale che politico, ha aggiunto. In una precedente riunione tra Guzmán e Guedes, tenuta a Brasilia l'8 aprile, i due ministri avevano convenuto sull'importanza di lavorare insieme sulle grandi opportunità nel settore energetico e alimentare di entrambe le nazioni. In quell'occasione il rappresentante argentino aveva sottolineato l'importanza di andare verso l'integrazione tra Argentina e Brasile, osservando che anche l'industria ha più opportunità se lavoriamo insieme. Per avere maggiore sicurezza alimentare per la regione dobbiamo essere due paesi uniti e fare le cose insieme. Argentina e Brasile sono più forti insieme, aveva aggiunto Guzmán, sottolineando in particolare il potenziale dell'integrazione dei settori automobilistico, alimentare, dell'energia e dei fertilizzanti. In questo modo, secondo Guzmán, i due paesi saranno in grado di rafforzare la sicurezza energetica della regione e del mondo. E ancora un po' di musica, ora con il rock argentino ascolteremo la banda Sweater con una canzone che è stata la sua più popolare, una triste storia di un incidente stradale in questo ritratto poetico di la banda Sweater. Ecco, Amanece en la ruta Sweater.
en la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en este auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior, en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Y ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Noche, tampoco es de día, no hay tristezas, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada, solo alegría, paz y armonía. Esa luz que es tan divina y bien comprendo, eso no era un sueño. En ese auto estaba yo y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? ¿Dónde
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, Sekai ni mukete, Argentin.
Rai, Argentina au mundo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mondo.
Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
Un cordiale saluto da Rosario Tronolone, Radio Vaticana. È un vero piacere per me accogliere la nostra ospite di oggi al telefono, un ospite che non ha bisogno di presentazioni, Isabella Rossellini. Benvenuta.
Ciao Rosario.
Io volevo partire da un'affermazione che mi aveva profondamente colpito e che avevo letto su uno dei tuoi libri, Looking at Me, nel quale dicevi che hai l'impressione che tua madre, quando vide Roma città aperta ai paesà, aveva in qualche modo riconosciuto delle immagini, questa volta in un linguaggio cinematografico, ma delle immagini che le ricordavano le fotografie di Robert Capa, a cui tua madre era legata, e che in qualche modo nei film di tuo padre, specialmente in paesà forse, erano quasi riproposte.
È una mia teoria, mamma
sì.
Non me l'ha mai detto,
no.
Ma pensando al passato, pensando ai miei genitori, pensando al contesto storico di quel momento, ovviamente c'era la guerra, mamma è arrivata a Hollywood, ha avuto la fortuna di essere invitata da David Selznick e ci andò con esitazione all'inizio perché lei comunque voleva vivere in Svezia, ma essendo scoppiata la Seconda Guerra Mondiale e essendoci un rischio che la Svezia anche venisse coinvolta, ha più favorito ovviamente stare in America con sua figlia e suo marito, dato che c'era la possibilità. Credo che Hollywood in quel periodo faceva dei film in generale, quasi tutti di grande di entertainment, di grande distrazione in un momento così tragico dei nostri paesi. Uh-huh. E mamma era diventata molto amica sia di Hemingway e anche di Kapp, perché Kapp e Hemingway erano molti amici. Kapp era il grande fotografo della Seconda Guerra Mondiale. E ho immaginato che mamma, avendo degli amici così coinvolti nella guerra, nella politica del momento, non fosse indifferente, aveva una mamma tedesca, era europea, non fosse indifferente alle sorti dell'Europa e aveva anche una specie di voglia di fare un cinema più impegnato. Quindi ho immaginato che quando ha visto i film di mio padre era come se avesse visto le immagini di Robert Kapp, non foto, ma film, quindi anche lei poteva avere una partecipazione in quel mondo lì. E lei nel cuore era una nomade, aveva voglia
un uccello migratore, no?
un uccello migratore, come si è descritta. E quando ho visto i film di mio padre ne era rimasta molto colpita, soprattutto i film neorealisti di mio padre, Roma città aperta e paesà, e gli scrisse una lettera dicendo: voglio partecipare ai tuoi film.
Caro signor Rossellini, ho visto i suoi film Roma città aperta e paesà e li ho apprezzati moltissimo. Se ha bisogno di un'attrice svedese che parla benissimo l'inglese, non ha dimenticato il tedesco, è pressoché incomprensibile in francese e in italiano sa dire solo ti amo. Sono pronto a venire in Italia per fare un film con lei, Ingrid Bergman.
Ne parliamo con suo figlio, Robertino Rossellini, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, Rosas, buongiorno.
Vogliamo un po' ricordare appunto quella lettera e che cosa aveva veramente significato nella vita di entrambi questi straordinari artisti che sono i tuoi genitori?
Allora, senti, comincio solo a dire cosa la gente ha ritenuto della lettera e purtroppo era soltanto una piccola parte, quest'ultima frase, ti amo. E io ne sono un po' frustrato perché in realtà sembra che sia una donna così che si sia innamorata da una parte all'altra dell'Atlantico senza mai aver visto un uomo e le mando una lettera d'amore. È vero che poi è scoppiata una storia d'amore, uno scandalo tremendo a proposito di questo, però in realtà l'origine della lettera non era questa. Mia madre non era innamorata di mio padre, era innamorata del suo lavoro, era neanche innamorata, era incantata, era affascinata da questo nuovo tipo di cinema, infatti si chiama neorealismo, era proprio nuovissimo.
Certo.
All'epoca tutti i film erano fatti solo in studio, erano molto posati, erano molto. E si disse, è veramente tremendo e triste che un uomo con un tale talento, che sappia dire delle cose così nuove in una maniera così forte, non sia conosciuta al mondo. E quindi si cominciò a pensare e si è detta, in realtà io sono talmente conosciuta perché ero veramente una star importantissima, mi sono detto forse potrei aiutarlo se io proponessi di fare un film con lui, metterei a sua disposizione la mia celebrità per farlo diventare un po' più conosciuto. E gli scrisse quindi una lettera come una lettera tra due appassionati di più di cinema, veramente di due intellettuali, gli disse: guardi, io sono assolutamente impressionata dalla sua da quello che ho potuto vedere che ha fatto e vorrei poter eventualmente fare un film con lei.
C'è un insegnamento particolare che tua madre ti ha lasciato e di cui le sei particolarmente grata, tra i tanti immagino, però uno in cui tu da adulto veramente le dici grazie.
Non è un insegnamento diretto, non è che mi ha detto ti insegno a fare le uova o a cuocere, no, questo non è, onestamente non era bravissimo in cucina. No, credo che sia stato tutto l'insieme della sua vita, cioè è una donna che ha avuto sempre il coraggio di cambiare e rimettere in questione tutto. Onestamente, quando è partita da Hollywood ha rinunciato a tutto, veramente a tutto, a tutta la sua carriera, che era una carriera pazzesca, ai soldi che aveva fatto, al successo, a tutto. Quindi sicuramente il coraggio è il primo, e il secondo era la curiosità di non aver paura di cercare altre cose, altre alternative, non accontentarsi di quello che uno ama, una curiosità che è più che una curiosità, è proprio una necessità di vedere il mondo, di accettare anche tutto, le differenze in fondo. Sì. E credo che questo stranamente mia madre me l'ha insegnato più che mio padre, perché mio padre lo diceva, lo faceva anche nei suoi filmati, però come vita non l'ha mai fatto, mio padre non ha mai cambiato enormemente la sua vita, non ha mai rinunciato a qualche cosa, anzi tutt'altro.
Roberto, io ti ringrazio moltissimo di questa conversazione e grazie quindi a Robertino Rossellini.
Grazie a te, grazie a voi e buona giornata.
Grazie. Grazie anche a Isabella Rossellini e grazie a Cristina Zumfeld che ha letto la lettera di Ingrid Bergman. Rosario Tronnolone, Radio Vaticana.
Avete ascoltato Amore senza confine. Una coproduzione promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina面向世界.
RAI Argentina vers le monde.
RAI Argentina to the world.
RAI 世界に向けてアルゼンチン.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentina al mondo.
RAI Argentinian in die Welt.
RAI Argentina al mondo.
Molto bene amici e amiche, siamo collegati con il calciologo, con l'uomo che più del calcio lo sa tutto, possiamo dire del calcio europeo, specie del calcio italiano, ma anche del calcio mondiale. Parliamo dell'enorme Vito De Palma, nato Vito Francesco Antonio De Palma a Bari in Italia. Vito, grazie per essere collegato qui con la RAE Argentina, come va? Buongiorno.
Buongiorno, il piacere è mio.
No, ci mancherebbe. Allora, Vito, tu sei nato in Italia, sei approdato in Argentina nel 1983, giusto?
Esattamente, il giorno, il 15 giugno, che è il giorno di San Vito, quindi facile da ricordare. Il 15 giugno 83 avevo 24 anni.
Sì.
Mio padre era qui perché mio padre era il preside della Cristoforo Colombo, la scuola italiana.
Sì.
Io sono venuto praticamente in backup, sono venuto praticamente per vederlo a mio padre, perché per ragioni ovvie lui prendeva le vacanze a gennaio e febbraio quando qui è estate, e quindi non ci incontravamo quasi mai. Io in quel momento stavo lavorando in Nord Africa, mischio un poco, scusate.
Sì, certo, ma ci mancherebbe.
No, stavo lavorando in Nord Africa, quindi non coincidevamo mai con le vacanze, non ci vedevamo mai. Allora venne a vederlo e in quei tempi, insomma, c'era del lavoro, c'era un grosso vantaggio economico, in quanto le proprietà costavano a valore internazionale, costavano molto poco, e quindi io che avevo dei risparmi, già ero sposato con due figli, avevo dei risparmi, e con mia moglie ci è piaciuto molto, mia madre cercava a tutti i costi di farmi rimanere e quindi alla fine siamo rimasti, e devo dire che non mi pento affatto, al contrario, è stata decisione giusta.
Appunto, è stata una scelta difficile, quell'età, diciamo, sposato con dei figli, diciamo, una scelta che, come l'hai pensato, o è stata così? Niente.
Guarda, i complimenti bisogna farli principalmente a mia moglie, perché io per il lavoro di mio padre, no, che viaggiava spesso e per così, l'esperienza della mia vita, avevo cambiato scuola 4-5 volte, quando mio padre non mi poteva portare, mi lasciava in qualche collegio come convittore, certo, come pupillo si dice in spagnolo,
sì.
E quindi ero abituato io a questi cambi e avevo un'idea avventurosa della vita. In cambio per mia moglie, no, mia moglie era radicata a Roma, aveva tutti i suoi affetti a Roma, quindi avere il coraggio di seguire il marito in un'avventura con due bambini piccoli, diciamo che i complimenti vanno fatti soprattutto a lei. Alla fine, ripeto, è risultata una scelta esatta, perché in qualche modo l'Argentina, soprattutto l'Argentina di quegli anni, no, con tutto l'entusiasmo del ritorno alla democrazia. Io sono arrivato in piena campagna elettorale, no? Sì, io sono arrivato a giugno, si votava a ottobre, e quindi tutto questo fermento, tutta questa è stata un'esperienza molto bella. Noi siamo riusciti a costruirci una vita, io prima con la farmacia, poi dopo col giornalismo.
Perché tu sei laureato in farmacia?
Sì, io ho fatto gli studi di farmacia alla UBA. Che ce l'avevo a quattro isolati da casa,
sì, quindi era comodo, no.
Era comodo, e a parte io avevo comprato, con l'aiuto anche di mio padre, avevamo comprato il fondo di commercio della farmacia proprio vicino a casa, uh-huh. E quindi anche vicino alla facoltà, e quindi mi alternavo tra lavoro e studio. E poi dopo, quando ho finito, ho detto, mo vorrei fare qualcosa che piace a me.
Hai girato per il verso del calcio, dello sport?
Sì, anche lì con moltissima fortuna, perché mi sono iscritto a una scuola, e tanta fortuna che il Clarin chiese, dopo pochi mesi che io frequentavo, chiese una serie di passanti. Allora, per una questione di età, passanti in italiano sarebbe apprendista. Per una questione di età, i miei professori mi dissero: Vito, ti mettiamo nella lista. Io in ogni caso avevo una buona cultura, scrivevo molto bene, ero laureato, bene o male, no? Quindi, ma poi a quell'età, certo, uno ha lo svantaggio rispetto ai più giovani, che hanno più forza, più entusiasmo, però allo stesso tempo a quell'età uno ha chiaro che non sta lì per perdere tempo, ha chiari gli obiettivi, ha chiari anche la relazione con i professori, era di un altro livello.
Vito, tu quanti anni avevi lì in quel momento? Tu dici a quell'età?
Stiamo parlando del 94, io sono del 58, quindi avevo 35 anni.
Ah, certo, eri maturo già, quindi certo.
Tu... Ero maturo, ero coetaneo addirittura, sì, più grande di molti dei miei professori.
Certo.
No, e poi lì al Clarin, grazie a Dio, insomma, le cose sono andate bene. Poi dopo, uno che stava con noi in Clarin è diventato produttore generale di ESPN, quindi c'è stato il passaggio alla televisione. Insomma, c'è una serie di, come si dice, si sono allineati i pianeti.
Io devo
circostanze fortunate.
Devo raccontare agli ascoltatori della Radio Pubblica Argentina all'estero in italiano che Vito è la voce però notissima a ESPN, perché quando c'è il commentatore che racconta le partite, lui sempre è quello che fa il commento, no? Ma i commenti di Vito sono proprio è Wiki Vito, perché lo sa tutto Vito. Wiki Vito, e a parte è bello perché tu conosci anche la storia del calcio italiano soprattutto, ma la storia del calcio mondiale, e sempre dai una data, una nota, una situazione che a uno lo fa viaggiare nel tempo, le fa ricordare questa cosa. Ma questo ti nasce così nel momento, tu non è che prepari tu le partite, diciamo, si vede che proprio lo sai.
No, le due cose, cioè io le partite le preparo, quello che preparo sono più i dati dell'attualità,
la congiuntura, no? Diciamo, certo,
sì, le statistiche, sì. Se c'è una per esempio una serie di minuti senza prendere gol o cose di questo genere. In cambio, vedi, questo che tu sottolinei per me è la mia maniera di vivere il calcio. Per me il calcio non è un fatto isolato giornaliero, se no è una traiettoria, un arco nel tempo, è qualcosa che mi ha accompagnato fin da piccolo. E quando uno racconta, ogni cosa ha a che vedere con altro che è già successo o che succederà, cioè c'è un continuum temporale, quindi mi sembra giusto, soprattutto verso i più giovani che non hanno avuto la fortuna di vivere tutto questo sviluppo, fargli capire che non è oggi, se no che oggi ci arriviamo grazie a tutta una serie di scalini, una lunghissima serie di scalini storici, no, che ci hanno portato a questo punto, e che se uno segue la traiettoria chissà riesce anche a immaginare quello che sarà domani,
certo.
No? Se tu solo vedi il presente, non c'è un passato ma non c'è nemmeno un futuro. Se invece riesci a vedere lo sviluppo temporale di qualsiasi cosa, in questo caso del calcio, chissà riesce anche a immaginare la direzione verso la quale si va.
La cosa più interessante, diciamo, che nei commenti, a parte di questi dati storici, oppure la cosa bella che tu puoi ricordare un calciatore, non interessa quale, però tu ricordi un calciatore perché una rete o qualcosa ti ha fatto ricordarlo e tu lo nomini, quindi fai viaggiare nel tempo. Qualcuno forse oggi con questa cosa dell'internet dice ha nominato, che ne so, Robby Baggio che ha fatto la rete all'Atalanta, io la vado a cercare su internet oppure sul sito degli ESPN, non lo so, però dico questa cosa di ricercare nella storia e collegarla con l'attualità, perché anche i commenti dell'attualità sono molto pertinenti, per carità, però dico qual è il commentatore, il relator che si dice in televisione che lavora con te, è una domanda difficile, però che ti accompagna con questo, tutti lo fanno per uguale?
No, vabbè, come è giusto che sia, perché in ultima analisi il commento, soprattutto il relato, io faccio una differenza importante tra la prima e la seconda voce. La prima voce è un artista, è come un cantante, sì. Deve avere un dono naturale, deve avere la capacità di trasmettere emozioni attraverso i differenti toni di voce, che è un regalo del cielo, cioè, poi si può sviluppare, si può perfezionare, però evidentemente è un regalo del cielo, è una qualità naturale. No, e poi è gente che da tante partite fatte e raccontate ovviamente accumula un bagaglio di esperienza e di conoscenza. Invece poi c'è il commentarista, la seconda voce, che è il mio ruolo, dove se fosse importante la voce io non potrei lavorare, che è una voce pessima.
No, non è vero, non è vero.
però in ogni caso lì è più importante, diciamo, la capacità di spiegare, perché la gente, soprattutto per televisione, sta vedendo, quindi io non posso raccontare ciò che già sta vedendo, devo trovare la maniera di fargli vedere qualcosa che sta guardando però non ha visto, no? Qualche dettaglio, qualche, e questo, insomma, è la nostra capacità. Io, oltre a queste cose del passato, soprattutto col calcio italiano, cerco di essere un pochino un ambasciatore dell'Italia, nel senso di raccontare anche l'architettura, ciò che si mangia in questi posti, come è l'abitudine dei tifosi, come si arriva allo stadio, se ci sono difficoltà, per esempio lo stadio di Venezia, l'unica maniera di arrivare in barca, no? o camminando per dei ponticelli, così è abbastanza complicato. Cerco di mettere la gente nell'atmosfera del posto dove si vive. Se conosco lo stadio, quelli d'Italia li conosco quasi tutti, ma conosco anche quasi tutti quelli europei, fargli capire dov'è lo stadio, come è fatto, quando è stato costruito, se è comodo, se è scomodo, che caratteristiche speciali ha. Diciamo, cercare di mettere in contesto, no? Che non sia solo una partita, solo dare calcio a una palla, ma che sia un fatto culturale, come di fatto il calcio deve essere.
Deve essere. Ora passiamo un po' al calcio, proprio che sfiga l'Italia. Veramente era una nazionale che era pronta per il mondiale.
Sì, guarda, bisogna sempre distinguere i meriti sportivi, meriti e demeriti sportivi, dai meriti e demeriti dirigenziali. Io credo che purtroppo, e questo non applica purtroppo solo al calcio, se no è qualcosa che ha a che vedere in generale con il momento che si sta vivendo in Italia. Purtroppo dirigenzialmente l'Italia in questo momento non riesce a esprimere una classe dirigente all'altezza della situazione. La precedente eliminazione mondiale effettivamente c'era proprio un problema tecnico, un problema di scarsezza di
calcio, diciamo, il calcio non funzionava.
Non c'era una buona generazione di giocatori. Invece adesso la buona generazione c'è, come una bella squadra, di fatto si è vinto un campionato europeo, però tutta la gestione, per esempio questo fatto di giocare a Palermo la partita decisiva, in uno stadio, Palermo in questo momento gioca in Serie C, in uno stadio con gli spogliatoi disastrati, cioè portare questi super professionisti a giocare una partita decisiva in uno stadio che è praticamente abbandonato, no? Per di più uno stadio piccolo, sì. Cioè non è uno stadio da 80.000, quindi avendo a disposizione l'Olimpico di Roma, il Meazza di Milano, no, il Juventus Stadium che è nuovo, c'ha pochi posti, 40.000, però almeno è di primerissimo livello, a parte stadi dove i giocatori sono abituati, gli spogliatoi li conoscono, vanno, e tu vai a Palermo dove nessuno di quella, incredibile, nessuno di quella rossa che ha giocato, è solo Bellotti, che poi non ha giocato, solo Bellotti era stato qualche volta in quello stadio, cioè, quindi una cosa inspiegabile.
Insolito.
Così come inspiegabile il fatto di non essere riusciti a febbraio, quando c'è stata la giornata FIFA, Italia non ha giocato, una squadra che viene senza gol, no? Che aveva fatto 0-0 con la Svizzera, aveva fatto 0-0 con l'Olanda, bastava un gol in una di quelle due partite, l'Italia era classificata e non è riuscita a fare un gol. Tu, questo lo capisce chiunque sappia un pochino di calcio, no? Devi organizzare due amichevoli con squadre molto deboli, cose che finiscano 10-0, 12-0, perché così gli levi questa sensazione di impotenza di gol, addosso.
Certo.
No, invece no, hanno fatto uno stage di 3 giorni a Coverciano, al centro tecnico di Firenze, e tra l'altro quelle le novità all'Otelli che aveva portato in questi 3 giorni, poi non li ha convocati. No, e quindi c'è, purtroppo anche Mancini, secondo me, ha vinto l'Europeo, glielo riconosco, ma secondo me non è un tecnico adeguato, perché è facile essere bravi nella vittoria, è molto difficile essere bravi nel momento dell'avversità, nel momento della difficoltà, e nel momento della difficoltà lui non ha saputo scegliere, addirittura quel fatto di mandare Zaniolo e Scamacca in tribuna nella partita decisiva,
ha sbagliato.
E poi la cosa che a me sembra gravissima, che purtroppo anche questo è qualcosa che sta diventando molto comune in Italia, io ricordo quando ero ragazzino che un ministro della difesa ha presentato la rinuncia per una sciocchezza, perché un detenuto che stava all'ospedale militare era scappato dall'ospedale militare, lui, ministro della difesa, quindi non aveva nemmeno, Vito Lattanzio, si chiamava come me, Vito Lattanzio, barese come me, presentò la rinuncia da ministro. Adesso, cioè, magari con 180.000 morti per il Covid, però il ministro della salute sta sempre là, non muove nessuno. È lo stesso a livello del calcio. Ventura è stato crocificato, giustamente lapidato, come succede in questi casi, avendo mancato la qualificazione in un gruppo con Spagna, una squadra fortissima come Spagna, e poi nel playoff con Svezia. In questo caso avevamo nel gruppo Svizzera, quindi un avversario più che
si poteva affrontare, diciamo, sì.
E poi siamo usciti con Macedonia del Nord, però rimane il presidente federale, rimane l'allenatore, inaccettabile. Però purtroppo questa è la deriva che sta tenendo il sistema Italia come paese.
Allora Vito, noi sempre ti vorremmo, ringrazieremo questa opportunità che ci hai dato di fare 2 chiacchiere, e l'ultima, perché ieri ti ho ascoltato, ho seguito la trasmissione, la Coppa Italia con una partita, come si dice da queste parti a Buenos Aires in Argentina, un partidazo se viene.
Sì, il derby d'Italia, come Gianni Verera, no? Negli anni 60 lo battezzò, in quel momento erano le due squadre che avevano vinto di più, quindi era giusto il nome. D'altronde in questo momento sono le due squadre che hanno più scudetti, quindi anche in questo momento è giusto il nome. Vengono da giocare la finale della Supercoppa italiana, che si è definita con un gol al minuto 120, quando già sembrava che si andava ai rigori, quindi sarà sicuramente una partita tiratissima, c'è una fortissima rivalità, si gioca in campo neutro, perché si gioca la finale di Coppa Italia nell'Olimpico di Roma, che speriamo presto, anche lì dormono, no, questo stadio già si dovrebbe chiamare Paolo Rossi,
sì.
Se ne è parlato, si è detto, però ancora non lo fanno. D'accordo, ed è poi lo stadio del CONI, quindi non deve chiedere permesso a nessuno, decide domani
e firma
il decreto, è fatto. Comunque, nell'Olimpico di Roma, che è un campo neutro, è grande, 70.000 posti, quindi sarà sicuramente una partita fantastica.
Vito, grazie mille, spero un'altra volta facciamo due chiacchiere ancora di calcio, augurarti certamente una lunghissima vita e tantissima di quelle belle cose e grazie.
No, io ringrazio voi perché è sempre un piacere poter avere un contatto con la comunità italiana. Ecco, rispetto alla vita lunga, io c'ho la mamma che se Dio vuole a luglio compirebbe 96 anni, vediamo perché non sta molto bene, però io dico sempre la vita non è importante la lunghezza se non l'intensità e io già oggi non mi posso lamentare.
Allora no, una vita intensa per te, eh?
Ti ringrazio molto e un saluto a tutti.
Abbraccio grande, Vito De Palma, l'uomo, il Tano come si lo conosce qui in Argentina e in America, una cosa straordinaria se può sentire per televisione quando nelle trasmissioni delle partite di calcio, soprattutto il calcio italiano, lì la Serie A e certamente la Coppa Italia, la Nazionale. Eccolo lì, è stato qui su Rai Argentina al Mondo. Noi in fase chiusura salutiamo tutti voi, vi ringraziamo dell'ascolto, sarà alla prossima sempre su Rai Argentina al Mondo con Gloria Sarmiento della cabina di regia, Fernando Farias nella redazione del Radio Giornale, Julian Cortés la pagina web, Silvana Avellaneda nella produzione e la direzione di Adrián Corol. Sarà alla prossima.